Signor Presidente, signori della Corte, avvocato Alessandro Gamberini, in difesa della parte civile Marsueio Pablo Felix e Matteo Massimo Valenti. Esattamente, sono due vicende diverse, ma io credo che non vi tedierò particolarmente e quindi preannuncio un intervento contenuto nel tempo, forse anche troppo, in dipendenza di una mia inadeguatezza, non in dipendenza del fatto che la vicenda non meriterebbe un intervento più lungo. Devo dire che mi sono risolto a un intervento anche contenuto nel tempo, perché raramente in una vicenda d'appello il devolutum è stato illustrato, come in questa vicenda, da un'argomentazione, quella che noi ritroviamo vuoi nell'atto d'appello del pubblico ministero, vuoi nell'atto d'appello della Procura Generale, assolutamente completa, e che individua con compiutezza quelle che sono le doglianze che occorre muovere a quella sentenza del Tribunale. Vedano, signori della Corte, quando ci fu l'esito di quella sentenza, chiunque avesse partecipato al processo, come noi avevamo partecipato, fu sconcertato dell'esito, ma abituati professionalmente, come è doveroso fare, a cercare di comprendere come mai il Tribunale fosse giunto a quell'esito, abbiamo atteso le motivazioni della sentenza per comprendere l'iter argomentativo che sorreggeva una scelta della quale eravamo in disaccordo, ma che eravamo pronti a cercare di capire. Ora, quell'iter argomentativo rivela tale e tante contraddizioni, omissioni, errori, che non è fuor d'opera parlare, come in fondo è sotteso agli atti d'appello anche di questa parte civile, ma non li ho neanche citati prima perché sono assolutamente, ripeto, povera cosa rispetto all'impugnazione della parte pubblica, rivela lo scempio del materiale probatorio che è stato fatto in quella sentenza. È uno scempio che deriva da molti fattori, tutti elencati e anche richiamati dal collega che mi precedeva. La parcellizzazione del materiale probatorio, certo gli indizi vanno valutati partitamente, ma è ovvio che il complesso indiziario va poi successivamente, dopo questa valutazione che si fa partitamente, valutato unitariamente, avendo presente che la convergenza degli indizi può costituire prova della responsabilità secondo quelli che sono gli ordinari parametri su cui si costruisce una motivazione, appunto, sulla responsabilità. E nel caso, come dire, il Tribunale ha abdicato a questa scelta totalmente, ha abdicato all'esercizio di elementari prove logiche che si coniugano tra riferimenti materiali, pensiamo appunto la ricostruzione suggestiva ma puntuale, analitica, che vi ha fatto il difensore che mi precedeva su una vicenda cruciale in questa storia, che è la vicenda delle Molotov, anche per i motivi che dirò e sui quali ritornerò, nei quali, come dire, i singoli frammenti del puzzle probatorio sono stati esaminati solo partitamente, di ciascuno dicendo da sé solo, certo non è in grado di dimostrare nulla, ma senza considerare, come dire, argomenti di prova logica che sempre sorreggono il giudice nelle sue valutazioni. Se non vi fosse la prova logica, che va ovviamente esercitata col doveroso rigore e la doverosa coerenza, il giudice non avrebbe possibilità mai di motivare. Come faremo a motivare sulla consapevolezza, sull'esistenza del dolo in un contesto in cui non abbiamo una macchina radiologica, men che meno a posteriori, che ci consenta di illuminare la mente dell'imputato? Però lo dimostriamo per la convergenza degli elementi. Così, quando abbiamo una relazione materiale tra il soggetto e la cosa, penso a Luperi, a quel benedetto sacchetto delle Molotov che gli aveva in mano, ma pensiamo a quel che accade ordinariamente nei processi per ricettazione. Io ho la dimostrazione di una tua relazione di disponibilità della refurtiva e questa mi basta se tu non mi giustifichi perché avevi questa refurtiva, se non mi dai un quadro di riferimento che faccia di quella relazione materiale una relazione innocua e non invece l'esito di una consegna con la consapevolezza della provenienza effettiva. Questi parametri, che ripeto appartengono all'ordinario modo di svolgersi della giurisdizione, sono stati dimenticati dal Tribunale e per altri versi il Tribunale ha omesso di valutare materiale probatorio, ha utilizzato sommariamente massime d'esperienza generalizzandole, e sono massime d'esperienza, spesso ha utilizzato un approccio generico al tema probatorio, con, precipitando poi queste massime richiamate, ripeto, massime generiche che fatico a chiamare d'esperienza, in psicologismi svuotati di un contenuto specifico. E a questo si aggiungano poi errori di diritto che sono palesi in tutta la parte concernente la valutazione la valutazione del falso, laddove la pretesa incolpevole partecipazione al delitto di falso si muove sull'assunto di un errore incolpevole che confonde l'errore di fatto con l'errore di diritto, come cercherò di sottolineare, ma ripeto, svolgo argomentazioni che sono tutte già contenute compiutamente, analiticamente e in modo esteso negli atti di impugnazione. Badate, il Tribunale si è trovato di fronte a fare una valutazione che è ovvio che è complessa, sono vicende che hanno, non sono molteplici carte, ma un panorama di prove testimoniali, riferimenti, necessità di valutare contesti indubbiamente complessi. Ma diciamo che si trattava di valutare, direi, come mai, per usare un termine che traggo, credo, dall'atto di impugnazione del procuratore generale, come mai si trattava di valutare quella che era stata, e come mai intendo dire come si era mostrata, come era iniziata, perché si era svolta, quella che viene chiamata la furia distruttrice che in quel contesto si manifesta. Furia distruttrice degli uomini, delle persone, del loro corpo e delle cose, che traduce a ben guardare, e ve n'è la dimostrazione in atto, quella che fu una scelta, uso questo termine, consapevole del rapporto, delle proporzioni, bellica, costringe la scelta bellica poi in un atto di polizia giudiziaria, perché l'origine del male è questa, in questa vicenda. C'è la scelta bellica che, lo vedremo, è la scelta, ma è sottolineato negli atti di impugnazione, è la scelta di riscattare una gestione dell'ordine pubblico incongrua, sciagurata, che aveva consentito anche vicende gravi dentro la città di Genova. E all'esito di queste giornate c'è l'esigenza di riscattare, di mostrare i muscoli, no? Di dire la polizia c'è, interviene e arresta. Questa è la scelta di fondo. Guardate, come dire, quando si articola la prova logica in questa vicenda occorre riandare a quel dato di cui c'è l'aggancio probatorio nelle dichiarazioni di Andreassi, in quella riunione, il prefetto La Barbera, insomma, tutte cose che sono illuminate, tutti atti che sono illuminati negli atti di imputazione. Questa scelta spiega in prima battuta il perché della furia distruttrice, perché la furia distruttrice è la corrispondenza dell'esistenza in quei luoghi dei gruppi avversivi. Io esplico questa furia, la esercito, perché in quel contesto ci sono i black bloc, ci sono i gruppi che hanno a loro volta provocato violenze in quel di Genova e anche violenze gravi. E allora manifesto io stesso l'intervento nella forma che io non esito a definire una devastazione. Quello che è accaduto alle scuole Diaz e Pascoli altro non si può chiamare, e voglio dire, non c'è una contestazione di devastazione a carico degli imputati, ma se noi andiamo, come dire, all'essenza del delitto di quell'articolo 419 come delitto contro l'ordine, se richiamiamo una nozione di ordine pubblico come ordinata, pacifica convivenza civile, rispetto dell'ordine costituzionale, in quel contesto questo ordine fu devastato proprio da coloro che ne dovevano essere tutori. una devastazione dell'ordine pubblico, devastazione dei corpi, devastazione anche delle cose, rotture di vetri, rotture di cose, rotture delle cose, delle piccole cose appartenenti a quei manifestanti che colà dormivano, a cui si è accompagnata poi quella che è una devastazione dell'ordine giuridico negli atti che sono stati sottoposti a censura dal pubblico ministero e che sono avanti a voi per essere valutati nei loro aspetti criminosi, e una devastazione dell'ordine giuridico nella diffusa omertà che ha caratterizzato il comportamento degli imputati, che avevano diritto di mentire e di non rispondere, e quindi in qualche modo hanno esercitato il loro diritto in questo contesto, che va però valutato, perché le menzogne non sono prive di rilievo nel valutare la prova logica sulla loro responsabilità, ma diffusa, cioè per cui non si sono riusciti a identificare soggetti protagonisti di violenze, soggetti protagonisti di fatti, per evidente assenza di coerenza nello svolgimento dello status pubblicistico, coerenza ai fini pubblici, e invece coerenza a uno spirito di unità del corpo che produce gravissimi guasti, indegna comunque della funzione istituzionale che costoro rivestivano. Io dicevo prima, l'operazione fu una scelta, guardate, non è in questione il discorso della scelta punitiva, complottarda, della vendetta, queste tutte cose che non sono sul tappeto. Anche la violenza aveva una ragione di politica dell'ordine pubblico di manifestarsi in quelle forme tremende in cui si manifestò, ma l'operazione è un'operazione, come dicevo, che nasce con l'idea di riscattare l'impotenza e gli errori commessi e mostrare i muscoli e la capacità di intervento, di arrestare in massa i protagonisti delle violenze che erano state sotto gli occhi dell'opinione pubblica i giorni precedenti. Allora si trae occasione da un puro pretesto operativo che voi avete, che vi è stato raccontato, che è sotto gli occhi di tutti, che è il famoso episodio di modesta entità di aggressione, uso il termine tra virgolette, a quel gippone che passa nelle vie contigue alla Diaz e alla Pasqua. Guardate, dico modesta entità perché è pacifico anche nelle parole dei protagonisti poliziotti. Gratteri la definisce il 29 giugno 2002 una specie di aggressione. Barbara Garbati, che era la scout della polizia di Genovese che accompagnava e guidava quella spedizione, si fa carico del dire mi sbagliai, per cui ammette di essersi sbagliata, per cui sostanzialmente dice il gippone è finito per passare in una strada stretta e quindi questa cosa ha avuto un carattere provocatorio per coloro che stazionavano in quella strada, che si sono sentiti quasi investiti, da cui alcuni gesti di violenza nei confronti di quel gippone. Guardate, gesti di violenza che non sono qualificabili neanche come resistenza, perché il gesto, lo dice ancora una volta se non va errato il procuratore generale, perché il gesto valeva così più come segno di di risposta dileggiante alla provocazione che come segno di impedimento al passaggio del mezzo, perché l'impedimento al passaggio del mezzo non si era realizzato. Qualche decina di persone che aveva compiuto, urlato, buttato qualcosa all'indirizzo del tempo. Questo è il pretesto, ma questo è il pretesto, come dire, è la pura occasione, non siamo di fronte a un'operazione conseguenziale, non siamo di fronte a un'operazione che segnala l'esistenza in quei luoghi, in queste scuole che si sapevano invece consegnate al Geno Social Forum, a vari giornalisti che seguivano il G8, la Pascoli. Non siamo di fronte al segno che quello è un luogo di presenza di chissà quali forze eversive, non è un segno di questo tipo, quindi è l'occasione, si coglie questo pretesto e allora
l'operazione avanza e avanza già predeterminata nel suo livello di violenza, perché le violenze commesse all'esterno, prima ancora di giungere il giornalista su cui c'è un procedimento per tentato omicidio, pensate la gravità delle lesioni da costruire subite e della violenza contro di lui esercitata, viene travolto all'esterno come altri. E allora si comincia da quel momento, accanto a questa violenza che è predeterminata, perché l'operazione è un'operazione bellica contro coloro che hanno messo a ferro e fuoco Genova i giorni precedenti, e il pretesto e l'occasione è quel lancio di una bottiglia, di due sassi nei confronti del gippone. E allora qui comincia la costruzione che poi in qualche modo si completerà nel finale con le Molotov, con le attestazioni false che sorreggono l'arresto di massa e le imputazioni collettivamente distribuite. Perché come si poteva attribuire collettivamente e giustificare in questo modo un arresto di massa se non in un contesto che quella massa avesse collettivamente reagito, che a quella massa indistinta andassero attribuite le armi proprie e gli ordigni micidiali che erano poi il cuore, il significato emblematico di quelle armi che nei giorni precedenti erano state utilizzate da alcuni manifestanti e guarda caso erano state ritrovate proprio all'interno della via. Questo è il passaggio, come dire, ineludibile. Quando ci si sforza di dire che è un falso rilevante aver parlato di fittissimo lancio di sassi, di fittissimo, non è che si vada, come dire, ma come ve la prendete con una locuzione avverbiale, con una locuzione aggettivante, fittissimo, fitto, lancio, no, quel fittissimo è assolutamente rilevante, perché è la dimostrazione, vuol dare la dimostrazione che coloro che dormono, che alloggiano in quel posto, tutti, la maggior parte di loro, la gran parte di loro, reagisce all'ingresso delle forze di polizia. Diciamo questo perché ovviamente ancora una volta non è in questione l'assumere, ma forse è caduto qualcosa, certo alcune cose non sono cadute, pensiamo il maglio che inventa, mi pare, il dottor Morto. Il maglio, è caduto vicino un maglio, i filmati smentiscono, se ne esce da un'altra parte rispetto a dove ha detto, ma un maglio, pensate, un maglio, un oggetto significativo e molto pesante che viene utilizzato nei lavori edilizi, lì c'era anche un cantiere, quindi si assume questo, pensate quanto avrebbe lasciato di segno nel terreno, che di segno non ne so, avrebbe inciso il terreno, lasciato un buco, creato una frattura nella pavimentazione. E nessuno ha mai riscontrato nulla di tutto questo. Come dire, ci sono qua e là delle note di colore che pretendono di aggiungere elementi di valutazione a carico dei residenti provvisoriamente alla scuola Diaz, ma l'origine è certamente quel fittissimo lancio. Cioè, badate, come dire, vi faccio bene a ripetere le ragioni per cui il fittissimo non vi fu, anche a dire di molti degli imputati o dei testimoni, quel fittissimo lancio non vi fu in alcun modo, forse non vi fu neppure lancio, la può escludere la singola caduta, i pubblici ministeri giustamente fanno notare rispetto a una testimonianza valorizzata di un infermiere del 118 che egli raggiunge il posto tardi, quando sono già entrati gli agenti di polizia, quei 5 minuti che fanno sì che si siano già entrati, e quindi quell'espressione che lui dice, viene giù tutto, cade giù tutto, evidentemente si riferisce non a qualcosa che cade dall'alto, che gli vede volare dall'alto, gli agenti di polizia sono già entrati, ma al rumore devastante che gli sente all'interno, per cui viene giù tutto, perché all'interno si sta esercitando una violenza sulle cose e sui corpi che che impressiona chiunque si trovava all'esterno. E poi il passaggio ulteriore di questa operazione implica, come io prima vi dicevo, l'arresto di massa. Torniamo sulla questione delle Molotov così dettagliatamente, articolatamente precisata dal collega che mi ha preceduto rispetto agli elementi di inverosimiglianza che caratterizzano la valutazione della prova sul punto. Guardate, non c'è nessun tipo di volontà dalle parti civili, e neanche meno immagino dalla parte pubblica, di attribuire delle responsabilità solo sulla base della posizione. Tutti, io personalmente credo che bisogna guardarsi dall'attribuire responsabilità di posizione che derivino così automaticamente o meccanicamente dal fatto che i soggetti rivestano posizioni apicali. Ma questo non significa abdicare al significato indiziario che esiste, indipendenza della posizione apicale che succede. Questo dico perché la posizione apicale di un soggetto è gerarchicamente sovraordinata, ci consente di valutare in via logica il significato probatorio che assume lo svolgimento di un evento. È pacifico che non possa derivarsi meccanicamente, non lo si fa neanche per organizzazioni criminali, il capo automatico di un'associazione per delinquere, neanche di un'associazione mafiosa, automaticamente non risponde perciò solo per il solo fatto di essere capo dei reati che commettono gli associati, i reati fini, i reati scopo. Occorre qualche elemento ulteriore. E questo è quello che il tribunale doveva verificare e non ha fatto. Doveva assumere come rilevante, non decisivo, ma assolutamente rilevante nella valutazione della prova logica, la posizione apicale, il significato che la presenza in un certo luogo, in un certo contesto avevano alcuni protagonisti. Non solo Luperi, che è lì che li stringe le bottiglie, Dio mio, come dire, è il ricettatore preso con la refurtiva in mano. Vogliamo chiedere a lui una dichiarazione attendibile, coerente, giustificata, plausibile del perché ha quelle bottiglie in mano? E voi ritenete che l'abbia mai data? È stato dimostrato in precedenza di no, anche alla luce di, come dire, una miseria difensiva, perché chiamare in causa una sottoposta per cercare di sorreggere la propria, come dire, il proprio ruolo è sempre delicato. E qui la povera Mengoni si è trovata costretta a un'evidente falsa testimonianza per sorreggere, o a una testimonianza del tutto inattendibile per sorreggere colui che l'aveva chiamata in causa, non potendolo smentire, laddove è smentita dallo stessi filmati che evidentemente non si prevedeva potessero far parte del tessuto probatorio di questa vicenda. Ma tutti gli altri, oltre a lui che ha la refurtiva in mano, e è palese che in presenza tra l'altro di colui condannato per la stessa vicenda che l'ha portata da fuori, di cui lui non poteva non conoscere, che ovviamente non apparteneva ai reparti che erano entrati nella Diaz, ma anche tutti gli altri svolgono ruoli di comando in quel contesto, sono visti fare conciliabolo rispetto a una vicenda che è assolutamente importante per le ragioni che dicevamo, cioè è importante perché da essa si dipana l'arresto, da essa si dipane all'arresto di massa. Quindi, come dire, come si fa a sostenere sul piano delle massime d'esperienza, come si legge ed è valorizzato nell'atto d'appello del pubblico ministero, la circostanza, come si fa a sostenere, ma sì, forse Gratteri non ha detto una cosa del tutto coerente perché non ha fatto caso, il particolare non gli è sembrato importante, come dire, si assume che l'arrivo di bottiglie Molotov in quel contesto, quelle bottiglie che possono finalmente suggellare nella chiave della deformata operazione di polizia giudiziaria l'iniziativa bellica decisa a monte, quelle bottiglie che danno suggello non vengano considerate importanti da un protagonista della vicenda di cui lo stesso tribunale assume le funzioni di comando in concreto, come il dottor Gratteri, ma scherziamo. E lo si assume perché isolando, vedete la parcellizzazione, si isola il fotogramma, si dice in effetti è di fianco a Troiano, però lui sembra, il suo vice sta parlando direttamente, ma lui in quel contesto sembra leggermente distratto, sembra, come dire, abbia un attimo. Come dire, tra l'altro intendiamoci, non possiamo certo, stante la funzione pubblica che essi esercitano e la posizione di garanzia che comunque hanno in quel contesto, non pensare che da chiunque sia presa la sciagurata scelta, l'iniziativa, decisione di portare quelle bottiglie certamente rinvenute all'esterno o nella più malvagia delle ipotesi addirittura costruite a tavolino, spostate comunque da un altro tessuto probatorio dentro la scuola Diaz, quella sciagurata decisione che non viene presa autonomamente da Troiani né tantomeno da Burgio, ma viene presa in quel conciliabolo, quella sciagurata decisione, se anche presa da altri, andava obbligatoriamente contrastata, andava obbligatoriamente denunciata. Non esiste come dato che si possa pensare in via di prova logica di assumere che quell'atteggiamento inerziale, stante le funzioni di comando, non appaia comunque alla luce dei parametri ordinari del concorso di persone. Voi sapete che nell'ambito del concorso di persone si è ritenuto causale anche la sola presenza sul luogo del fatto in quanto abbia valenza istigatoria, tema delicatissimo, tante volte contrastato anche dai difensori e anche dal sottoscritto difensore, se significa, come dire, dimenticare il discrimine connivenza complicità. Ma qui il tema non c'è, perché l'assunzione della funzione di comando fa sì che il tema discriminante, connivenza, complicità, manchi. Colui che è connivente in un contesto del genere è necessariamente anche complice, perché rafforza il proposito altrui. Quindi questa apparente distrazione di Gratteri, la sua, come dire, che poi non è una distrazione, è il semplice, stante l'assoluta contiguità fisica, non significa nulla dal punto di vista della valorizzazione del materiale probatorio. E su questo piano, ovviamente, le valutazioni della dichiarazione degli imputati andavano fatte e come, e andavano fatte assumendole come indizi, assumendo come indizi la loro contraddittorietà, il loro non ricordo, non il dire, l'ho già sottolineato in precedenza, l'eventuale carenza di ricordi in ordine a fatti non particolarmente rilevanti. Si assume in sentenza che siano fatti non particolarmente rilevanti quelli che attengono a un reperto decisivo per giustificare l'arresto di massa, decisivo. Credo che su questo terreno occorre che la Corte d'Appello faccia giustizia di questa valutazione del materiale probatorio, che implica anche una valutazione, come stava nel capo di imputazione, delle responsabilità rispetto degli apicali, rispetto complessivamente a operazioni che appartenevano alla loro scelta ed erano sotto il loro controllo. E a questo aggiungiamo gli errori di diritto. Io prima ve l'ho solo accennato, come dire, il tema è talmente scontato sotto un certo profilo da un punto di vista tecnico, che meraviglia che il Tribunale sia incorso in una toglianza di questa natura, che tra l'altro, come dire, sottrae, è significativo per noi che facciamo i processi, sottrae a costoro, cioè proprio ai protagonisti di polizia giudiziaria, a coloro che svolgono le loro attività e ne danno conto in quanto vi hanno assistito o comunque queste, come dire, le vicende di cui narrano sono state sotto il loro controllo, sottrae la fede privilegiata che loro hanno nell'ambito dei procedimenti. Quindi si è assistita a una situazione singolare in questa vicenda, perché da un lato si è privilegiato alcuni soggetti sostanzialmente sorreggendo pure congetture difensive a loro vantaggio, e dall'altro in sede di falso si è fatto strame di quello che è un principio fondamentale, che è quello che assume il significato probatorio di alcuni atti di presentazione. E l'errore di diritto consiste palesemente nell'aver ritenuto che potessero giustificarsi dicendo: ma noi forse in buona fede ci siamo rappresentati che firmando non avevamo quel valore, quell'atto non avesse quel valore probatorio. La giustificazione è questa: se io mi figuro che firmando un atto quell'atto non abbia il valore probatorio che ha dal punto di vista legale, questo vale a escludermi il dolo. Ma allora il notaio, quante volte, credo di averne fatti anch'io qualche processo in difesa di notai, che nell'ambito dei passaggi di proprietà automobilistica banalmente affidavano alle agenzie il compito di prendere la firma che loro bellamente autenticavano. Io sono convinto che il notaio fosse in buona fede nel ritenere che l'agenzia automobilistica prendesse la firma, magari dove aver guardato un documento di identità e non facesse qualche trucchetto. Ma questo implicava l'assenza di rimprovero penale rispetto al notaio, che attesta che la firma è fatta avanti a sé e da quell'atto trae la sua fidefacenza, trae la fede pubblica. Questo può dar luogo a una valutazione di innocuità che non esiste nel contenuto dell'atto. L'abbiamo visto giustamente nelle impugnazioni del PM e del procuratore generale, si sono elencati così minuziosamente, è un atto falso nel suo complesso, ma si sono comunque elencati minuziosamente i riferimenti in cui per tabulas quell'atto è smentito. E coloro che lo hanno firmato per rafforzare, perché il senso poi è quello, quando si firma quell'atto non si immagina minimamente, che quell'atto sarà mai esaminato, e si vuole sorreggere con la forza del privilegio, della fede pubblica che quell'atto ha, ben consapevoli di quel privilegio, si vuole sorreggere l'atto in tutta la sua, in tutto il suo svolgersi. E allora si dice, ma come dire, le categorie dell'agitazione e della confusione che ci sono quando sono richiamate da protagonisti pubblici non di primo pelo dal punto di vista forse delle operazioni di ordine pubblico, sono risibili per come vengono, sono state invece tutte accettate dal tribunale in nome di un atteggiamento, come dire, di buona fede che erra in diritto ed è infondato in fatto. Io non assumo che fossero in buona fede, assumo che fossero in perfetta consapevole malafede, ma che volessero sorreggere quell'atto, come prima vi ho detto, di fede privilegiata anche con la loro firma, e poi trovandosi imputati hanno cercato di pasticciare, e la sentenza evoca tra l'altro, come è stato ancora una volta sottolineato nelle impugnazioni, evoca giurisprudenza di Cassazione che non c'entra nulla, che attiene a un errore su prassi amministrativa. Quindi il tema è la fidefacenza dell'atto e il fatto che un errore su questa fidefacenza, sugli effetti fidefacenti in direzione dell'avere il soggetto che firma partecipato, comunque controllato gli atti, che quello che si attesta negli atti a sua firma, costituisce un principio di diritto ineludibile. Io ho finito, nel senso che credo in modo assolutamente onesto di aver dato il mio contributo a questa discussione, e vi rassegno le conclusioni nelle quali aderisco all'impugnazione del pubblico ministero e del procuratore generale. Mi dolgo anche da ultimissimo perché il tribunale, tra l'altro, anche nella liquidazione delle spese legali, tema del tutto, non lo dico non per signorilità, lo dico perché è davvero l'ultimo dei temi, però anche qui ha inventato una sua modalità di calcolo che non è adeguata alle tariffe professionali, che è incomprensibile e a mio avviso anch'essa meritevole di censura.
Presidente, Avvocato Francesco Romeo per Galeazzi e Paparino. Nella suddivisione del lavoro interno alle difese di parte civile mi occuperò della ricostruzione storica della giornata del 21 luglio in relazione alla responsabilità degli avvocati. Dico subito, Presidente, che mi riservo di depositare conclusioni scritte in nota spese a tramite la mia sostituta processuale, che è l'avvocato Tartarini, alla prossima udienza. Se questo non è un problema per la Corte. Grazie. Allora, Presidente, signori della Corte, debbo anch'io, credo sia un tratto comune di tutte le difese di parte civile che siano intervenute e che interverranno, manifestare un certo sconcerto di fronte a una sentenza di questo tipo. Per giorni e giorni mi sono arrovellato a cercare di capire che tipo di sentenza fosse. L'unica cosa che gli si potesse accostare, che mi è venuto in mente, è quello strano istituto di fatto della sentenza suicida, conosciuto da tutti noi nell'esperienza delle corti d'assise, quando si crea un contrasto tra giudici popolari e giudici togati o viceversa, e chi redige la motivazione lo fa al solo scopo di far annullare quella sentenza. L'esempio a noi più vicino nel tempo è il caso della sentenza Sofri del 92. E però nemmeno questa figura si attaglia a questa sentenza, a mio modo di vedere. Anzi, se dovessi procedere nella metafora e nel paragone, potrei dire che è una sentenza assassina della verità e della realtà dei fatti. Mi limito invece a dire che è una sentenza per certi versi grottesca, poggiata su una profusione di illazioni e congetture a getto continuo, sganciate dagli elementi dibattimentali in atto. Una sorta di carnevale della giustizia, consentitemi il passaggio, visto che ci siamo quasi, appena trascorso, in cui i soliti elementi probatori retrocedono a livello di sospetto e viceversa, sospetti diventano elementi indiziari favorevoli agli imputati, dove prove dirette vengono svalutate a priori. Mi riferisco alle prime pagine della sentenza, dove si svaluta preventivamente il peso delle testimonianze, dicendo che tanti testimoni riferiscono circostanze tutte favorevoli a chi gli sta più vicino, sia affettivamente che socialmente che amicalmente. A questo punto tanto varrebbe dire che la testimonianza non serve a niente nel processo. Ne risulta un costrutto, una storia priva di senso, zeppa di interruzioni logiche. E noi sappiamo che nel lavoro nostro e vostro, che è quello di ricostruire delle storie, ogni ricostruzione storica deve avere un senso. E bisogna rimettere le cose dunque con i piedi per terra. Io penso, e vi offro questa interpretazione di quello che è accaduto alla luce di una regola che credo possiamo dare per comunemente condivisa: il peso di un indizio è dato dalla forza di vicinanza logica al fatto di reato e dalla molteplicità o limitatezza di ipotesi alternative che si possono formulare in base a quel dato di fatto. Ecco, se noi filtriamo gli accadimenti di quella giornata alla luce di questa regola, noi possiamo pacificamente addivenire a una conclusione del tutto diversa rispetto alla sentenza di primo grado. Per quel che mi riguarda e per il ruolo che rivesto, limitatamente agli effetti civili della sentenza che voi dovete pronunciare. E intanto non è indifferente, anzi è importantissimo, valutare il contesto con il quale si apre la giornata di sabato 21 luglio. Si è chiusa la giornata precedente con la tragedia di Carlo Giuliani, e nella giornata del 21 luglio, in previsione anche della manifestazione che ci sarà nel pomeriggio, nella tarda mattinata, si sottrarrà fino al pomeriggio, Andreassi, che è, come dire, la voce di dentro, Andreassi, la testimonianza cardine di questo processo, Andreassi, il cui narrato, la cui narrazione non viene messa in discussione dal tribunale, anzi viene utilizzata come traccia storica ricostruttiva, e però rimane traccia storica sterile, perché al narrato di Andreassi non vengono date quelle caratteristiche di forza probatoria che gli derivano dal fatto di non essere giudicato inattendibile, dal fatto di essere un teste giudicato disinteressato e credibile dal tribunale. E Andreassi, che ci dice che quella mattina del 21 luglio De Gennaro chiama lui e gli dice che bisogna cambiare strategia, gli dice che per quella giornata e per la conclusione della manifestazione bisogna avere un buon numero di arrestati, bisogna produrre arrestati. Nessuno ha messo in discussione o ha confutato questa parte della narrazione del teste Andreassi, anzi viene data per, come dire, attendibile. Quindi noi abbiamo questa linea direttrice che viene direttamente da Roma e tramite Andreassi dovrebbe essere posta in essere quella mattina del 21 luglio. Abbiamo un primo episodio, prima ancora che cali la sera, prima ancora che si arrivi alla Diaz. Abbiamo l'episodio della perquisizione alla scuola Paul Klee, e questo è un passaggio delicato nell'economia della giornata e nel contesto di cui stiamo ragionando, perché in occasione di quella perquisizione, di quell'operazione di perquisizione, interviene nuovamente De Gennaro da Roma, ce lo dice sempre Andreassi, e ci dice che lui viene di fatto esautorato sul campo perché sta gestendo quell'operazione con mano morbida, e a quel punto, ci dice Andreassi, De Gennaro gli dice: guarda, di questa cosa se ne deve occupare Gratteri. Nessuno ha messo in discussione anche questo aspetto. Ed entra sulla scena Gratteri già dalla mattina del 21 luglio nell'operazione della perquisizione alla Paul Klee. Gratteri sta da un'altra parte, si deve occupare dei servizi all'interno della zona rossa, non si deve occupare dell'ordine. Queste sono le attribuzioni della missione, diciamo. Bene, Gratteri esce dalla zona rossa ed entra nella sala operativa. Entra nella sala operativa, sostituisce Andreassi nella gestione dell'operazione Paul Klee e lo sostituirà da quel momento per tutte le altre incombenze della giornata, ivi compresa la perquisizione alla scuola Diaz. Certo, Andreassi rimane all'interno della sala operativa, ma ormai un ruolo è retrocesso di ruolo. La sua strategia del dialogo o della, diciamo così, della comprensione non paga più. Ecco dunque che anche su questo noi abbiamo degli elementi di riscontro. Non c'è la sola voce di Andreassi, noi abbiamo la dichiarazione dello stesso Gratteri, interrogatorio 29 giugno 2002, e lui stesso a dire: fui chiamato ad occuparmi della perquisizione alla Paul Klee e me ne occupai io in prima persona perché quella perquisizione si stava facendo male, veniva fatta in maniera non corretta. Ce lo conferma anche Manganelli, che durante la sua versione dibattimentale ci dice che lui quel giorno rientrava a Roma non periodo di ferie, e mentre rientrava a Roma, quindi in mattinata, questo è importante perché poi Manganelli, lo vedremo nel proseguo, sarà a Roma nel proseguo della giornata e anche in serata, e sarà in contatto con Gratteri. Dunque Manganelli, durante il suo rientro a Roma la mattina del 21 luglio, viene informato da Gratteri del fatto che lui sta procedendo alla perquisizione della scuola Polclin. Ecco, anche questa operazione però, diciamo questa prima operazione, non produce quel numero di arresti necessario o comunque quella massa critica che si riteneva necessaria per migliorare l'immagine del corpo. Ed è così che intorno alle 2, e ancora Andreassi che ce lo dice, De Gennaro chiama ancora e dice, informa, che è in arrivo la Barbera a Genova. Ecco. Il ruolo di la Barbera, anche questo ha uno sviluppo poi negli accadimenti. Intanto siamo intorno alle 2, la manifestazione è in corso e sta quasi per finire. La presenza di la Barbera a Genova è priva di senso, per ritornare all'argomento introduttivo, tutte le storie devono avere un senso. È priva di senso se inquadrata in un contesto istituzionale, ha un senso se serve a esercitare mano dura. E intanto la Barbera viene inviato a Roma, a Genova, come per occuparsi ufficialmente dei collegamenti con la sala delle polizie internazionali, che funzionava accanto alla sala operativa. In quella sala sedeva Luperi, nella sala delle polizie internazionali. Ecco, la Barbera arriva a Genova, ma alla sala delle polizie internazionali non ci passa nemmeno. Si installa immediatamente nella sala operativa e porta con sé Luperi. Siamo a manifestazione finita, arresti non se ne vedono, e ancora De Gennaro, ci dice Andreassi, chiama e dispone la formazione di pattuglioni misti per arrestare i responsabili delle devastazioni accadute i giorni precedenti e durante le manifestazioni. Ecco che, diciamo, l'obiettivo perseguito dal mattino e ancora non raggiunto nel tardo pomeriggio comincia a diventare impellente, ed è necessario a questo punto a predisporre i pattuglioni misti che vanno a caccia di manifestanti. La circostanza trova riscontro in dibattimento nella testimonianza di Andreassi, che è nei termini in cui vi ho detto, nella testimonianza di Donnini, che negli stessi termini, anche egli dice di essere stato avvisato di procedere alla predisposizione di questi pattuglioni misti che andassero a individuare e arrestare i responsabili delle devastazioni, nelle dichiarazioni di Gratteri stesso, sempre su interrogatorio 29 giugno 2002, e nelle dichiarazioni rese da Mortola. In questo quadro così uniforme e sintonico ci sono due voci processuali distoniche. Stiamo parlando di Colucci e Manganelli, i quali hanno un'idea diversa del ruolo e della funzione di questi pattuglioni. Loro dicono, per quello che sappiamo noi, i pattuglioni servivano per agevolare il deflusso dei manifestanti. Anche perché, aggiungono soprattutto Manganelli, in questo caso in sintonia con Andreassi, andare a caccia dei responsabili, dei presunti responsabili o dei presunti autori di reati dopo la manifestazione non poteva portare a nessun risultato. Anzi, per usare l'icastica espressione di Andreassi, poteva provocare solo grane. Ma Andreassi è retrocesso di ruolo e non può interferire su questa nuova direttiva. I pattuglioni che girano per la città non producono nulla, se non occasioni di provocazione. Ne abbiamo documentati, i pattuglioni erano 6, ne abbiamo documentate 2 agli atti del processo. Uno accaduto intorno alle 21.30 alla pizzeria Planet. Pizzeria Planet. Ci dicono i testi. Janet Dreyer e Earl Krechel, sentiti all'udienza del 21 gennaio 2006, intorno alle 21 è arrivata la polizia, ci si doveva mettere tutti al muro e siamo stati controllati. La polizia era molto aggressiva. Ecco, ma questa aggressività della polizia, manifestazione finita, se bisognava agevolare il deflusso dei manifestanti, a che cosa era dovuta, se non, come vedremo di qui a poco, alla ricerca della provocazione? Sempre sulla pizzeria Planet, Laura Testoni, sentita il 22 marzo del 2006, era alla Pascoli, arrivavano telefonate di preoccupazione, sembrava che nei bar e nelle pizzerie aperte nella zona ci fosse polizia che entrava, identificava, perquisiva. Ulteriore riscontro del fatto che i pattuglioni non servivano a facilitare il deflusso, ma servivano a cercare di arrestare qualcuno. Carla Torre, 11 maggio 2006, è proprietaria di una casa in quella zona. Una ragazza ha detto che c'era la polizia che stava facendo una retata al Planet, la pizzeria di sopra. Paolo Bolis, 11 maggio 2006, era a cena a casa di Carla Torre. Chiede a una ragazza cosa succede e lei gli risponde: fanno quello che vogliono la polizia, sono entrati al Planet e ne hanno portati via due o tre. Questo era il contesto. Estrema aggressività, ricerca della provocazione, che si ottiene nell'episodio del Magnum che passa davanti alla scuola di Enzi. Il Magnum che passa davanti alla scuola di Enzi, io non mi soffermerò molto su questo episodio perché altri lo avranno già analizzato, sicuramente o lo analizzeranno, ma io vorrei qui attirare la vostra attenzione sulla testimonianza di Daniela Baseball, che era alla guida della terza macchina della colonna. Le prime due macchine erano due auto civetta, sulla prima c'era Di Bernardini, sulla terza, che era una macchina con i colori di istituto, c'era alla guida la Baseball, dietro c'era il Magnum. La Baseball è stata sentita il 26 marzo del 2008 e ci racconta esattamente questo, ci racconta di una provocazione. Quando siamo rientrati in questura ho protestato con i colleghi della Digos e della Mobile, mi sembrava un linciaggio e non riuscivo a capire la motivazione del perché esserci portati là sotto. Non capivo dove eravamo andati, pensavo fosse una provocazione, il giorno prima era morto il ragazzo, non capivo a noi in divisa perché ci portavano là sotto, non riuscivo a capire cosa, perché cosa ci avevano portato. Questa è Daniela Vesco, che attenzione, non solo è alla guida della terza macchina della colonna, e oltre a questo ci dice che non c'è stata nessuna aggressione, nessun lancio di oggetto, ma soltanto improperi verbali. La Westboard ci aggiunge anche in un ulteriore dettaglio che guidava col finestrino aperto perché stava fumando e quindi era, come dire, facilmente raggiungibile dai pericolosi black bloc che stazionavano nella via. Era facilmente aggredibile, eppure nessuno le fa nulla se non qualche urlaccio dietro, né a lei né agli altri. E comunque il dato di fatto è che il casus belli, la provocazione, è stata trovata. Nel senso che a questo punto Di Bernardini, Calderozzi e Garbati rientrano in questura insieme alla Vespor, che continua a protestare. E però succede che, ce lo racconta ancora una volta Gratteri, il suo interrogatorio del 29 giugno 2002, Calderozzi, Di Bernardini e Garbati salgono al primo piano per andare nella stanza del questore, dove poi ci sarà la riunione. Baseball rimane a piano terra a protestare invano su questo atteggiamento e su questa condotta delle forze dell'ordine. ma c'è ancora un passaggio che bisogna ancora apprezzare. Calderozzi, Di Bernardini e Garbati non entrano nella stanza del questore. Non immediatamente. Prima si svolge un colloquio nel corridoio tra loro tre e Gratteri. E ce lo dice ancora Gratteri. Ecco, noi non conosciamo il contenuto di quel racconto. Possiamo fare delle ipotesi. Sappiamo però, dalla voce sempre dei protagonisti, ivi compreso Greassi, qual è stato il racconto che Di Bernardini, Garbati e Calderozzi hanno fatto entrati in quella stanza dopo il colloquio con Gratteri. Cioè un racconto in cui viene fuori, emerge questa aggressione, questa presenza di persone vestite di nero e parte dunque, diciamo, si sviluppa, comincia a sorgere il disegno della necessaria perquisizione alla sua audienza. Sulla base di un dato di fatto non vero. L'aggressione non c'è stata. E non ce lo dicono i ragazzi che stavano alla Diaz o che stazionavano per strada. Ce lo dice la Vesborn, che stava alla guida della terza macchina, delle quattro della colonna. Ovviamente non può bastare questo solo elemento per addivenire alla perquisizione. E allora si dà mandato a Mortola di fare un sopralluogo alla Diaz e di contattare Kovács. Ed è qui l'altro che nasce, cova, si sviluppa e ingrassa, l'altro presupposto di fatto falso sul piano storico che porterà poi, che convincerà poi tutti della necessità della perquisizione. Il sopralluogo, a dire di Mortola, restituisce un'immagine della scuola Diaz, come dire, in mano agli insurrezionalisti, in mano ai Black Bloc. Ci sono molte persone vestite di nero e hanno un atteggiamento aggressivo. Diciamo che in quel momento, nella visione di Mortola, la Diaz è diventata, come dire, una sorta di isola dei pirati in cui si nascondono quelli che bisogna andare a cercare. C'è poi la telefonata con Kovács. A dire di Mortola e di Colucci, Kovács avrebbe detto che quella scuola era abbandonata dal social forum e quindi ci si poteva fare quel che si voleva. Kovács, sentito il 31 maggio del 2006, ha detto qualcosa di completamente diverso e non poteva essere diversamente. Non ho detto che la situazione della Diaz era fuori dal nostro controllo. Inoltre, tutti i maggiori responsabili e dirigenti del Genoa Social Forum erano lì in quel momento. Allora noi dobbiamo intenderci, perché l'operazione che il Tribunale fa per sminuire il dictum, la narrazione di Kovács, e avvalorare le dichiarazioni di Colucci e Mortola è un'operazione prima che scorretta, davvero irricevibile e inaccettabile. Perché Kovács non potrebbe mai aver detto qualcosa di simile se i suoi dirigenti sono lì. O noi dobbiamo ritenere, se i dirigenti del social forum sono lì davanti alle scuole, non solo i dirigenti, giornalisti, parlamentari, o noi dobbiamo ritenere che Kovács ha perso il senno e ha detto quello che vuole il tribunale e quello che sostengono il porto del Colucci, e cioè che quello era un luogo abbandonato. Oppure, se noi ragioniamo secondo il canone dell'Itco Plerunque Ace e della normale logica umana, io Kovács non posso aver detto quel posto è abbandonato se lì ci stanno i miei dirigenti. Ecco allora che il presunto abbandono della scuola la presunta aggressione, la presunta presenza, diciamo così, di black bloc immaginari, costituiscono il brodo di coltura su cui sviluppa e si produce l'azione della perquisizione. Sono presupposti del tutto destituiti di ogni fondamento. Sono presupposti che non potevano essere, quanto falsi, che non potevano essere posti a base dell'azione di perquisizione. Ma comunque si arriva alla perquisizione. Si arriva alla perquisizione in queste condizioni. Ma prima della perquisizione è ancora Andreassi che ci dà alcune indicazioni. C'è un ennesimo contatto di Gennaro che dà alcune indicazioni, ci dice Andreassi. La Barbera deve andare sul posto e Sgalla deve andare sul posto. Serve mano dura e serve una gestione efficace della comunicazione. La prima ci sarà, la seconda sarà un disastro, ma di fronte alla violenza barbara utilizzata non c'era argine che potesse tenere. Ci dice ancora Andreassi un'altra cosa importante. Gratteri anche andrà alla Diaz e ci andrà su input di un'istanza superiore, che può essere anche il suo superiore gerarchico, cioè il dottor Manganelli, che si trova a Roma. E sono documentati in atti ben 19 contatti telefonici da Gratteri e il Ministero, a partire dalle ore 20.02 fino alle ore 00.31. 19 contatti telefonici tra Gratteri e il Ministero. E anche qui, secondo le inferenze delle regole di logica comune, non può essere altro che Gratteri contatti e sia contattato dal suo diretto superiore gerarchico. Perché se Gratteri è il numero 2 dello scopo, non ha alcun bisogno di contattare il Ministero per ben 19 volte a partire dalle ore 20, se non per parlare con il suo superiore, per coordinarsi col suo superiore, per tenerlo informato degli sviluppi. Lo dice in maniera reticente il dottor Manganelli nella sua deposizione, dice di essere stato informato vagamente di questa perquisizione. 19 contatti telefonici, voi li potete apprezzare nei dati che avete a disposizione. Dunque, noi abbiamo una catena di comando peraltro riconosciuta dalla sentenza del Tribunale in Gratteri e Luperi, che si predispone a gestire questa perquisizione con le modalità tragiche che noi tutti conosciamo. Lo sviluppo e lo scempio, la strage, lo strazio e la riduzione della scuola Diaz a un campo di concentramento in cui le persone che ci stanno dormendo diventano merce, diventano oggetto, pura vita animale alla mercé della violenza della polizia. Questo è accaduto, questo abbiamo dovuto vedere. Dopo si preordina la copertura, Presidente, signori della Corte. Non c'è un'altra possibile alternativa lettura degli atti che accadono dopo. Gli zaini ammonticchiati alla rinfusa, le stecche sottratte, le prove costruite a tavolino, le molotov, l'accoltellamento, le denunce preventive e indiscriminate di resistenza, violenza, associazione a delinquere. Si arriva anche nel dettaglio. Gratteri, e c'è una telefonata tramite 113 intercorsa tra lui e Canterini, Gratteri si preoccupa del reperimento dei certificati medici che scarseggiano i certificati medici dei poliziotti, e quindi non si può, come dire, provare quella massa critica di violenza e resistenza, ce ne sono soltanto 6 e vengono tutti dal medico di reparto. E quindi bisogna darsi da fare, bisogna non solo ricostituire le prove, ma anche procurarsi in quest'opera di prostituzione delle prove i certificati medici che diano il sigillo dell'avvenuta violenza. Ecco, a me pare che il dato probatorio acquisito sia univoco e raggiunga quel livello di certezza processuale, del 100% in ordine alla responsabilità dei vertici apicali di questa, degli imputati apicali di questa vicenda, nelle condotte di reato a loro ascritte, e per quel che io parlo qui, nella ricostruzione dei fatti storici ai soli fini degli effetti civili. Certezza processuale raggiunta al 100% che lascia fuori ogni ipotesi di ragionevole dubbio, perché noi per ragionevole dubbio non possiamo e non dobbiamo pensare a qualunque ipotesi formulabile. Dobbiamo invece pensare che, e ragionare in base al principio del rasoio di Occam, che ensia non sunt multiplicanda sine necessitate. Certo, di ogni evento storico si possono fare 100 interpretazioni, 100 formulazioni, ma soltanto una o due sono quelle aderenti alla realtà. Le altre via via si allontanano fino a diventare e a raggiungere eventualità remote. Ecco, ragionevole dubbio non può costituire l'eventualità remota. Ragionevole dubbio in questo caso non esiste. Non esiste perché se noi ragioniamo o facciamo alcuni esempi e pensiamo all'Uperi con le Molotov, se noi pensiamo che quella sia un'attività inconsueta, come la descrive il Tribunale in sentenza, un evento inconsueto e non un dato indiziante di una forza indistruttibile, noi siamo non nell'ambito del ragionevole dubbio, ma nell'ambito dell'eventualità remota. Se noi pensiamo all'estrazione delle stecche dagli zaini, non siamo nel campo del ragionevole dubbio, ma siamo nel campo del falso costruito a tavolino. Se noi pensiamo a Kovacs, che avrebbe detto che la scuola è abbandonata, noi non siamo nel campo del ragionevole dubbio, ma siamo al di fuori dell'ordine della normale razionalità umana. Questo è il dato con il quale voi vi dovete misurare. Vado alla conclusione e vorrei ricordare che subito dopo la sentenza il dottor Manganelli scrisse una lettera al quotidiano Repubblica il 16 novembre del 2008. Scrisse così: credo che il paese abbia bisogno di spiegazioni su quel che realmente accadde a Genova. L'istituzione attraverso di me si muoverà a tal fine senza alcuna riserva, non attraverso proclami via stampa, ma nelle sedi istituzionali e costituzionali. Sono passati 15 mesi da quella lettera. Né io, né nessun altro cittadino di questa nazione ha sentito più la voce del dottor Manganelli su questi eventi. Pochi giorni fa, il dottor Manganelli a Genova ha detto che bisogna che la città guardi avanti, dimenticandosi forse di quello che aveva scritto un anno e 3 mesi prima. Vi do questa citazione perché vorrei chiudere tornando a Klee, a Paul Klee, ma non alla scuola Paul Klee, ma al pittore. Un'opera di Paul Klee, l'Angelus Novus, che rappresenta un angelo che vola verso il futuro con la testa rivolta all'indietro e lo sguardo spaventato a morte, ha costituito la base su cui Walter Benjamin, uno degli intellettuali più fecondi e da me più amati del secolo scorso, ha costruito la base su cui Walter Benjamin ha fondato una delle sue famose tesi sulla storia. E il significato è questo, Presidente e Signore. L'angelo di Klee, dice Benjamin, vola verso il futuro, ma guarda indietro spaventato dalle atrocità che il passato gli ha lasciato in eredità. E vuol dire anche, secondo me, che non si può guardare avanti se non si fa luce intera e piena sul passato. Gli uomini e le donne della Diaz, allora molti erano ragazze e ragazzi, stanno aspettando da molti anni giustizia. Noi ve la chiediamo per loro, vi chiediamo di annullare questa, di riformare questa sentenza nel senso da noi richiesto. Grazie.
Avvocato Gilberto Pagani, io concludo per 7 posizioni che sono, diciamo, in 3 filoni diversi, e cioè concludo per Bartesaghi, Gallo, Sara, Buchanan, Samuel, Doherty, Nicola e McKillan, Daniel, che erano presenti all'interno della scuola Diaz. Concludo per Ronnie Brusetti, che invece era presente nella scuola Pascoli, e concludo per le signore Bartesaghi, Enrica e Gandini e Torina, che invece sono due madri di due parti lese e anche parte civile che erano all'interno. Sarò molto breve perché non dico che già si è detto tutto, ma gran parte si è detto. Le posizioni di chi erano, soprattutto dirò pochissimo rispetto alle posizioni dei miei 4 assistiti che erano all'interno della scuola di Diaz. Sono, è tutto contenuto nell'atto di appello. Io vorrei soltanto, come dire, fare una piccola spigolatura di questa cosa. C'è una frase che mi ha molto impressionato della sentenza, tra le altre, cioè diciamo in tutto il capitolo, in tutto il pezzo che riguarda il problema del falso, si dice che il fatto che fosse scritto nel rapporto, nel verbale, che come prescrive la legge fosse stata data notizia alle persone presenti, che avevano la possibilità di rivolgersi a una persona di loro fiducia per farsi assistere durante la perquisizione, il fatto che ciò sia falso, dice il tribunale sostanzialmente, non è molto grave, insomma, perché è una cosa di routine, è una cosa come di stile che viene messa nei verbali, che in realtà non è così importante. Ecco, se fosse stata rispettata la legge, se gli operanti avessero rivolto alle persone presenti l'invito a farsi assistere, molto probabilmente non ci sarebbero stati né le lesioni gravi subite da moltissimi di queste delle persone che ho all'interno, né forse ci sarebbe stato neppure questo processo, perché fuori dalla scuola Diaz erano presenti numerosi avvocati, erano presenti parlamentari, giornalisti e soprattutto appunto avvocati, che sarebbero stati ben pronti e ben disponibili ad entrare nella scuola, a portare la loro doverosa opera di assistenza, e tutto ciò di cui stiamo, ahimè, battendo in questi anni molto probabilmente non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in maniera assolutamente attenuata. Perché la cosa, sempre ricollegandomi a questo, che più mi colpisce, la seconda cosa che è collegata a questo, è questa teoria del falso innocuo, insomma, nel senso che questa interpretazione data dal tribunale travolge tutte le nostre, cioè la nostra, non dico la nostra vita civile, ma la nostra vita giuridica, insomma. Se se non possiamo avere fiducia che ciò che un pubblico ufficiale attesta in un atto pubblico corrisponda a verità e che il mancato rispetto di quest'obbligo, di questo onere, di questo dovere da parte del pubblico ufficiale non comporta per il pubblico ufficiale medesimo assolutamente nessuna conseguenza, a partire da quel che ha detto l'avvocato Camberini, cioè dalle autenticazioni dei notai fino alle, non so, alle multe per divieto di sosta date dall'ausiliario della sosta, diciamo, non ci sarebbe più certezza, insomma, non ci sarebbe più nessuna garanzia, nessuna fiducia nell'operato dei pubblici ufficiali. Io ritengo che il falso c'è stato, questo tutti, mi sembra che sia chiaro, che c'è stato, non è stato innocuo perché ha fatto in modo che 93 persone innocenti venissero indagate per reati gravissimi e un sacco di altre persone subissero gravi conseguenze. Quindi io mi fermo qua, però ripeto, perché cose da dire ce ne sarebbero tantissime, ma non mi sembra proprio il caso di tediare la Corte con la riproposizione di argomenti già brillantemente illustrati sia dalla Procura Generale sia anche dai colleghi che mi hanno preceduto. Il secondo punto che vorrei brevissimamente trattare è il punto della scuola Pascoli. Io assisto appunto il dottor Ronny Brusetti, che era presente della scuola Pascoli e che era il consegnatario degli arredi, dei computer, delle strutture che il comune e la provincia di Genova avevano dato in uso al Genova Social Forum per il periodo di svolgimento del vertice. Anche questo, diciamo, si ricollega a tutta questa vicenda in maniera abbastanza diretta alle questioni del falso, perché teniamo presente che per questa irruzione che c'è stata, che ha provocato lesioni non gravi come quelle avvenute alla Diaz, che ha provocato la distruzione di una notevole quantità di apparati tecnici, computer soprattutto, ecco, per tutta questa vicenda non c'è stato un verbale. Chi è entrato e chi comandava questa operazione ha affermato di esserci entrato all'interno della scuola Pascoli per errore, perché non si capisce bene. Sta di fatto che una volta, a un certo punto, si sarà accorto dell'errore, però prima di accorgersi dell'errore e prima di desistere da questa operazione illegale, a questo punto è stato compiuto ciò che tutti abbiamo letto dai rapporti e sentito dalle testimonianze, cioè l'irruzione, la violenza, la distruzione, la costruzione fisica delle persone obbligate a stare per terra oppure a stare in posizione, diciamo così, da prigionieri e cose di questo genere. Ecco, di tutto ciò non c'è un verbale. E non c'è neanche un verbale, ovviamente, delle cose che sono state distrutte. Perché cosa è stato distrutto sostanzialmente? Sono stati asportati e quindi distrutti gli hard disk dei computer, perché all'interno di quella struttura vi era anche, diciamo così, un centro degli avvocati che coordinavano un po' una valutazione giuridica delle vicende che si andavano susseguendo nella città di Genova in quei giorni. E c'erano questi computer contenenti una serie di dati, una serie di denunce che dovevano essere presentate, una serie di cose di questo genere. C'erano, la cosa che mi sono dimenticato, c'erano numerose cassette di videocamere che sono state asportate e non si sono mai più ritrovate, che non che ci sia poca documentazione video, ce n'è tantissima, però ovviamente sarebbe stato qualcosa in più che avrebbe consentito una più puntuale ricerca della verità. Ecco, io non penso che tutto quello che sia successo anche alla scuola Pascoli possa essere semplicemente definito un errore e addirittura un errore scusabile, e che la mancata redazione di qualsiasi verbale, di qualsiasi traccia di questa operazione di polizia giudiziaria non abbia mantenuto nessun tipo di traccia sia, come dire, stata dimenticata. Insomma, io penso che l'episodio della scuola Pascoli, pur se meno grave dal punto di vista delle conseguenze fisiche per le persone che erano dentro a quel momento, sia ugualmente grave come quello della Pascoli per quanto riguarda il giudizio di responsabilità perlomeno di chi era a capo dell'operazione. La terza posizione che esaminerò molto brevemente, riservandomi di depositare una breve memoria dopo che il responsabile civile avrà concluso sul punto, perché ovviamente così facendo devo soltanto riportarmi a quanto è contenuto nell'atto d'appello. Devo dire che proprio con riferimento alle vicende dei genitori, giustamente l'attenzione di tutti è stata portata, è stata accentrata sulle critiche, diciamo così, di natura penalistica alla sentenza impugnata. Le abbiamo sentite, non sto certo a ripeterle, e giustamente quella è la cosa più importante. Però vi prego di considerare che anche all'interno del punto della sentenza che rifiuta il risarcimento per le madri vi sono alcune aberrazioni, insomma. Vi sono alcuni errori veramente gravi di diritto che partono dalla valutazione della nota e celebre sentenza delle Sezioni Unite del 2008 e la stravolgono completamente. Già quella sentenza, a mio modo di vedere, è abbastanza riduttiva. Diciamo che a suo tempo aveva dato un po' un altolà, insomma, a certe interpretazioni troppo estrose, diciamo così, del danno non patrimoniale, che forse, per non dire certamente, soprattutto da parte di alcuni giudici di pace o cose del genere, effettivamente avevano bisogno di essere un po' sistemate. Su questo sono d'accordo. La sentenza delle Sezioni Unite ne dà un'interpretazione molto riduttiva, ovviamente ci inchiniamo perché sono le Sezioni Unite, però non è possibile dare una interpretazione ancora più riduttiva. E cioè, dove le Sezioni Unite dicono che il danno deve essere come conseguenza di lesioni di interessi costituzionalmente garantiti, il Tribunale in questa sentenza ci dice soltanto se la violazione costituzionale sia di rilevante gravità. Ma questo non è possibile, questo non dice la sentenza delle Sezioni Unite, qua si parla di violazioni di diritti costituzionalmente garantiti. Rispetto alla vicenda delle madri, i diritti costituzionalmente garantiti violati sono più di uno, e sono l'articolo 2 della Costituzione, l'articolo 3 e l'articolo 29 della Costituzione. E soprattutto non è compito del giudice di merito fare una graduazione della gravità di violazione del diritto costituzionale. Se il diritto costituzionale vi è, se esso è violato, in questo caso deve scattare per forza un risarcimento. Io vi ricordo che i due ragazzi, i figli delle due madri, cioè Ivan Giovannetti e Sara Bartesaghi Gallo, avevano circa 20 anni all'epoca dei fatti, ovviamente assolutamente incensurati, bravi ragazzi, insomma, come possono essere i nostri figli, insomma, che vivevano in famiglia, e dire che le conseguenze che una famiglia, un genitore ha quando tuo figlio viene arrestato e accusato di essere un paraterrorista o sostanzialmente un terrorista, io mi domando, sono danni bagatellari questi? Sempre rifacendosi all'accezione delle Sezioni Unite, i danni bagatellari sono danni bagatellari, sono, non lo so, la lieve scoriazione, sono un mal di testa durato qualche ora, sono qualcosa di questo genere. No, qui non soltanto ci sono le lesioni, che grazie al cielo per questi due ragazzi non sono state molto gravi, ma davanti è l'attacco, diciamo, un oltraggio al sentimento familiare, perché cose di questo genere rovinano i rapporti nella famiglia. Noi non è che abbiamo fatto una domanda così basata, ci sono state, abbiamo portato una perizia, uno psicologo ha visitato queste madri, ha valutato per una che non c'era danno biologico, che c'è stato ovviamente uno shock, come può essere normale, uno ti telefona e ti dica: guardi, il suo figlio è stato arrestato perché è un black bloc, perché devastava Genova, eccetera eccetera, e poi te lo vedi tornare a casa ferito, comunque vestito in qualche maniera, scioccato. Questi sono danni bagatellari, queste cose hanno una ripercussione nella vita familiare, hanno ripercussioni di due tipi, e cioè da una parte come danno immediato e diretto che subiscono i genitori per via di questo reato commesso ai danni dei loro figli, dall'altra parte il danno cosiddetto mediato, e cioè le conseguenze che questi avvenimenti portano nell'armonia familiare, nella normale vita familiare e nella vita delle persone. Ecco, io ritengo che assolutamente sia stata molto sbagliata la sentenza che non ha ritenuto degno di risarcimento questo tipo di danno. C'è un'ultima cosa a cui ho pensato sentendo le registrazioni del dottor Zucca, le ho detto prima, quando il dottor Zucca nella sua requisitoria ha parlato di empatia selettiva. Cioè, voi l'avete sentito, io ho sentito registrato, perché come voi sapete, anche se il difensore oggi non è presente, però il giorno dopo, due giorni dopo, come succede a me, penso come succede a tutti i colleghi, si sente comunque tutte le registrazioni di quello che succede in aula. Questa empatia selettiva, negativa, io purtroppo la vedo molto bene nella liquidazione delle spese. Sono un po' titubante anch'io a parlare di liquidazione delle spese, come dire, quando in un processo ci sono in ballo dei problemi così grossi che veramente riflettono un po' tutti i problemi della nostra società, il fatto che un avvocato si lamenti perché ha liquidato poche spese, ma insomma. E invece io devo dire che sono stato umiliato, perché una sentenza si può sbagliare, tutti possiamo sbagliare, ma io quando mi vedo liquidato per un processo che è durato 3 anni di udienze, in cui sono andato a Londra a fare le rogatorie, in cui ho, come tutti noi, ci ho messo del mio, insomma, non dico che ci ho sputato sangue, però quando per un'attività di questo genere mi vengono liquidate 1.700 euro, io prima di tutto mi sento umiliato. Non so cosa dire altro, più che dispiaciuto, non per il mio portafoglio, ma perché vedo che da questa sentenza prevale un erratissimo concetto di non dare addosso alla polizia. Questo non è un processo contro la polizia, l'abbiamo detto in tutte le maniere, continueremo a dirne, sappiamo tutti come funziona, com'è la legge, nessuno vuol fare il processo alla polizia. Io farei processo alla polizia non tanto perché è successo la Diaz, ma per come la polizia e l'autorità statale in generale hanno ostacolato le indagini, ma questo è oddio, c'entra ovviamente anche con questo processo, perché se su certe cose la prova non è stata possibile raggiungerla è perché c'è stata questa copertura oggettiva e soggettiva da parte dell'autorità. Quindi questo non è un processo alla polizia, è un processo al comportamento deviato e errato e ahimè criminale effettuato da parte di alcuni elementi della polizia, però è un processo che ha una da cui molta gente si aspetta molto da voi. Io vorrei raccontarvi per concludere una cosa che mi è successa nel 2003, perché noi dopo Genova numerosi avvocati hanno ritenuto, prima e soprattutto dopo Genova, numerosi avvocati hanno ritenuto che fosse importante una presenza degli avvocati in queste situazioni, unicamente al fine di far capire a tutti che la legge va rispettata, a tutti. E questa cosa cosa che abbiamo fatto, che andiamo facendo, io devo dire che abbiamo avuto dei risultati buoni, nel senso che quando noi siamo intervenuti in questa veste, ufficialmente, abbiamo l'impressione, ho l'impressione di essere riusciti ad evitare molti episodi brutti che sarebbero potuti accadere, che invece non sono accaduti proprio grazie al fatto che noi, intendendoci un po' di legge, conoscendo un po' come funzionano certi meccanismi, abbiamo fatto opera di convincimento per impedire che succedessero fatti gravi. Allora nel 2003 io mi trovavo a Ginevra, che c'era il G8, di Ginevra, e era luglio, c'è stata una perquisizione in un centro sociale, si chiama L'Usine a Ginevra, e la gente era molto spaventata, i fatti di cui stiamo trattando erano freschi, erano tutti spaventati, dicevano faranno...
Per favore, in fondo, mette, ascoltate il vostro collega, insomma, per rispetto a, non so, non alla corte ma a lui.
I fatti erano molto recenti, la ferita era ancora fresca, c'era questa perquisizione in corso in un centro sociale, la gente era molto spaventata, dicevano faranno come a Genova, vogliamo cose di questo genere. Allora la polizia mi ha fatto entrare, io sono entrato, ho partecipato a questa perquisizione, e prima di iniziare la perquisizione il vice comandante della polizia di Ginevra, eravamo lì, c'era una trentina di ragazzi, ha detto state calmi, state tranquilli, non siamo a Genova, siamo a Ginevra, non siamo la polizia italiana, siamo la polizia svizzera, nessuno vi torcerà un capello, nessuno vi distruggerà niente, nessuno vi farà nulla di male. Io mi sono sentito umiliato che nel nostro paese, il nostro paese venga conosciuto all'estero anche per quel che è successo a Genova, come non vorrei ripetere, ma l'ha detto Amnesty International, la più grave violazione dei diritti umani accaduta in un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale. Allora, signore della Corte, io penso che questa sentenza sia ampiamente riformabile, veramente onusta di errori di diritto e di errate interpretazioni di fatto, e penso che questa sentenza possa e debba essere riformata perché siano acclarate determinate responsabilità e perché sia data un giusto risarcimento anche morale alle parti offese. È chiaro che il vostro compito non è questo che dirò ora, e cioè è chiaro che non è il vostro compito, diciamo, è il vostro obiettivo immediato di riuscire a rendere un po' migliore il nome del nostro paese all'estero, però io sono convinto che una riforma di questa sentenza nei termini auspicati dalla Procura e dalle parti civili certamente potrà contribuire anche a questo. Quindi rassegno le conclusioni e...